interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Avevano una porta a metà dove i guardioni controllavano quando tu andavi al cesso, di sotto e di sopra. Guardate la dignità dell'uomo, si tornerà così.
Vengono due mesi nelle linee, nelle catene di montaggio, negli altiforni, facciamo un po' per uno. Magari le cose può darsi che cambiano in Italia, magari i politici si mettono in testa che forse ci sono davvero dei lavori che è impossibile non andare a pisciare, non andare a mangiare e avere 4 lire da fare.
E quando sarai stupo e dirai di no, un nuovo giorno. Cantiere, fabbrica, scuola, ghetto e quartiere, non dormiranno i ribelli nelle città, non sarà più come vorrà il potente, sarà il ritorno della civiltà che si ballerà.
Eccoci di nuovo qui in diretta sul Picchetto. Anche oggi è una puntata speciale, abbiamo deciso di farla per discutere un po' di questo nuovo governo che si è appena formato.
Buon pomeriggio a tutti, sono le 19.33, partiamo con la trasmissione. Ci siamo lasciati l'ultima volta che non si capiva se sarebbe nato o no questo il governo dopo le elezioni del 4 marzo, a ben oltre 80 giorni di distanza dalle votazioni, e ci ritroviamo oggi invece il 5 giugno, dove il governo ha preso il governo giallo-verde con la nuova alleanza tra Movimento 5 Stelle e Lega Nord, che invece ha preso la fiducia proprio oggi.
Sì, cominciamo leggendo un articolo scritto dal collettivo Tazebao, anche se è stato scritto prima, durante lo stallo di governo, però pensiamo che l'analisi fatta sia tuttora attuale, rispecchi la situazione attuale. Allora, la lunga crisi della borghesia. Domenica sera è tramontata l'opzione di governo pentaleghista. Il presidente Mattarella, nel pieno delle proprie funzioni costituzionali, ha bocciato il governo Conte. Il discorso pronunciato dall'inquilino del Quirinale in tarda serata aveva dei chiari destinatari: agli investitori stranieri che hanno investito nei nostri titoli di Stato e nelle nostre aziende. In altre parole, l'Unione Europea in primis e tutti gli attori dei mercati finanziari che hanno contribuito all'aumento dello spread e alla caduta della borsa milanese dell'ultimo periodo. Il discorso di Mattarella è rivolto inoltre a quelle frazioni di borghesia uscite nettamente sconfitte dalle votazioni del 4 marzo e prima ancora dal referendum costituzionale voluto da Renzi. Il referendum del 4 dicembre 2016 ha messo a nudo quel piano inclinato sul quale l'egemonia della borghesia imperialista è in caduta vertiginosa. Una crisi di legittimità che ha portato alla vittoria di Lega e Movimento 5 Stelle alle ultime elezioni. Queste formazioni hanno raccolto il voto dei proletari, della piccola borghesia, impoverite dalla crisi, dalle manovre della borghesia imperialista. Lega e 5 Stelle hanno dato in qualche modo espressione al malcontento, dipingendosi come formazioni anti-establishment e trovandosi poi nell'arduo compito di formare un governo. Gli oltre 80 giorni senza Presidente del Consiglio danno la misura dell'impasse nella quale si trova non solo le forze politiche, ma la borghesia stessa. Questa crisi della classe dominante è il riflesso politico istituzionale dello scontro economico tra grande capitale e piccola media borghesia, che si acuisce nella crisi. Lega e 5 Stelle, con il contratto di governo, hanno tentato di portare al Palazzo Chigi le istanze della piccola e media borghesia, forti del sostegno di ambi i settori del proletariato, privo di rappresentanza istituzionale. Una linea che, finché strilla contro gli immigranti e contro il degrado, attacca la generica casta, punta il dito contro i dipendenti pubblici e fannulloni e i sindacati, soffiando quindi sulla mobilitazione nazionale, trova risalto e spazio negli stessi ambienti che in questi giorni le hanno costruito la forca, dalla Repubblica al Sole 24 Ore. Infatti è proprio da parte di Confindustria che sono arrivate le critiche più aspre e pesanti, per bocca dello stesso Vincenzo Boccia, che ha smontato punto per punto il contratto di governo durante l'assemblea annuale. I vari proclami sulla ripresina di Gentiloni si scontrano con la necessità delle fazioni dominanti della borghesia imperialista di avere un governo che risponda alla crisi, con un programma semplice e chiaro: altre mazzate ai proletari, tagli al sociale, investimenti pubblici alle imprese e alla guerra imperialista, all'interno della cornice disegnata dall'UE a trazione tedesca e dalla NATO a guida USA. Questo è il programma che deve entrare a Palazzo Chigi. Poco importa la figura umana e il soggetto politico che si assume tale responsabilità antipopolare. Fuori da queste opzioni ci sono tutti i vaccini della democrazia borghese contro eventuali brutti scherzi che le stesse regole della democrazia borghese produce. La Costituzione, tanto invocata sia da chi vende, sia da chi vede in Mattarella un golpista, sia da chi lo vede come un partigiano che blocca da solo l'avanzata dei barbari pentaleghisti, attribuisce al capo dello Stato un ruolo di garanzia per il capitale. I tanto sannati padri costituenti avevano previsto la possibilità di un elettorato indisciplinato e ribelle. Questo ci ricorda che la questione del governo, o meglio del potere, può trovare soluzioni solo nella via rivoluzionaria. La possibilità di riformare il capitale è preclusa non solo ai proletari, ma anche a quei settori della piccola e media borghesia che potrebbero mettere i bastoni fra le ruote al grande capitale. Chi vuole stare ai giochi della democrazia borghese ne deve seguire le regole, ma quest'ultime sono fatte perché, a prescindere da chi vinca, sono sempre gli stessi a ritirare il premio. Qualsiasi sia il governo tecnico, laterale o qualcun altro, che si rivada alle elezioni in estate o successivamente, il dato principale è la crisi politica attuale e la perdita di egemonia della classe dominante, tutti elementi che oggettivamente vanno in favore del proletariato e della classe operaia. Questo ovviamente se non noi saremo in grado di giocare bene le nostre carte, rilanciando la lotta e lavorando per l'unità di classe.
Ok, questo documento qua era stato scritto prima della formazione del governo, quando Mattarella aveva messo l'alt alla prima proposta di governo Lega 5 Stelle, una proposta che ha visto una bocciatura. Il gioco, quantomeno dal punto di vista propagandistico, è stato giocato sul nome di Savona come ministro dell'economia, ma visto e considerato che lo stesso Savona oggi è stato inserito come ministro delle politiche europee, palesemente non era quello il problema. Qual era allora il problema del primo governo del primo governo giallo-verde? Un problema legato soprattutto all'accettazione da parte delle frazioni dominanti della borghesia di comprendere cosa voleva fare effettivamente questo governo. E come cita il documento che abbiamo appena letto, i primi a prendere parola sul cosiddetto contratto di governo che era stato fatto girare dal Movimento 5 Stelle e Lega Nord poco prima della proposta a Mattarella, il primo a prendere parola è stato appunto proprio Boccia di Confindustria, che, leggendo un articolo del 23 maggio del Fatto Quotidiano, diceva: politica non pensi di essere forte indebolendo l'economia, non ridiscutere le scelte strategiche. La relazione all'Assemblea annuale di Viale dell'Astronomia, cioè la relazione annuale che viene fatta in assemblea plenaria da Confindustria, Vincenzo Boccia diceva: serve uno sguardo lungo, non l'orizzonte di chi vive in perenne campagna elettorale. Le infrastrutture sono uno dei fattori di investimento per la crescita dell'Italia. Noi dietro front su TAV e TAP a un'inutile battaglia con l'Europa per avere qualche decimale in più di flessibilità e fare più deficit e debito. Non ci può essere una politica forte senza un'economia forte. E se la politica pensa di essere forte creando le condizioni per indebolire l'economia, in realtà lavora contro se stessa. Se subito dopo le elezioni il presidente di Confindustria aveva assicurato che 5 Stelle sono democratici e non fanno paura, ora lo stallo politico e i contenuti del contratto di governo spaventano il numero uno di Viale dell'Astronomia, che avverte: è finito il tempo in cui democrazia e crescita erano collegate. Crescono oggi a volte anche di più i paesi non democratici, e questo è un rischio che non possiamo trascurare. Morale: secondo Boccia, bisogna cambiare senza distruggere e serve uno sguardo lungo, contrapposto al modo di fare di chi ha bisogno di raccogliere il consenso tutto e subito, perché il suo orizzonte è corto e vive nella condizione di una perenne campagna elettorale. Il contesto che viviamo inizia a preoccuparci e ci chiede di intervenire con saggezza, buonsenso e consapevolezza delle nostre responsabilità, del senso del limite. Perché la sua tesi, le dinamiche globali, dalla guerra commerciale alle tensioni in Medio Oriente, non autorizzano un grande paese come l'Italia ad abdicare al suo ruolo, né autorizzano la politica a chiudersi nelle tattiche di breve periodo. Se passa l'idea che ogni cambio di maggioranza politica si intorna indietro su scelte strategiche per la nostra economia, ha continuato il presidente degli industriali, è la nostra credibilità che mettiamo in discussione. Le infrastrutture sono uno dei fattori di investimento per la crescita dell'Italia, ma sono anche parte di un grandissimo progetto europeo. Il riferimento è a Terzo Valico, TAV e TAP. Sulla Torino-Lione l'Italia si è battuta con vigore. Si rischia isolamento, un'enorme perdita di credibilità. E ancora, in Cina e negli Stati Uniti si parla di produrre più acciaio, mentre da noi si vuole chiudere l'Ilva. Per quanto riguarda il rapporto con l'Europa e la richiesta di ridiscutere i vincoli sui conti pubblici, Boccia chiede di evitare un'inutile battaglia per avere qualche decimale in più di flessibilità, risorse per fare più deficit e più debito. Quello che ci vuole è un piano di investimenti in ricerca, formazione, infrastrutture, gestito a livello sovranazionale, da finanziare con l'emissione di Eurobond, per una dotazione infrastrutturale europea transnazionale. Ma il punto di partenza è che l'Europa è imprescindibile. Possiamo criticarla per quello che non fa, per la lentezza delle sue decisioni, per il bizantinismo con il quale a volte legifera. Ma l'Italia deve sentirsi a pieno titolo parte del gruppo di testa di questa Europa, che va cambiata sì, ma dal di dentro. Va rovesciato il principio del patto di stabilità e crescita, perché è la crescita che garantisce la stabilità e non il contrario. Il debito pubblico resta il nemico della crescita del paese e occorre una politica che rassicuri sulla graduale riduzione del debito pubblico, creando le precondizioni per la crescita e la creazione di lavoro, vera missione di pace. Così il leader di Confindustria, Vincenzo Boccia, ricorda i 2.300 miliardi di euro che ci costano oggi, 63 miliardi all'anno di interessi e che domani potrebbero costare di più se verrà meno il sostegno della BCE. Questo insomma ci dà l'idea in poche parole di qual è il problema che Confindustria vedeva nel governo nascente. Fondamentalmente quello di un governo che sulla spinta della propria campagna elettorale, che aveva come referente la piccola la piccolissima e anche media borghesia e tutti i lavoratori e i proletari impoveriti dalla crisi e dalle misure anticrisi prese dal governo precedente, su quest'onda lunga volesse intraprendere delle manovre che in qualche modo andassero ad attaccare le riforme strutturali che fino ad ora sono state improntate. Per riforme strutturali parliamo appunto quello sulle infrastrutture come la TAV e il TAP, quelle sul lavoro come il Job Act, sul welfare, le pensioni, quindi la riforma Fornero, eccetera.
Infatti questo qua è stato proprio il punto centrale su cui Mattarella aveva poi non dato l'assenso al nuovo governo. Infatti in particolare sul discorso del Job Act e della riforma Fornero, tanto acclamata in campagna elettorale per la sua abolizione sia da Lega e 5 Stelle, questa cosa qua, per i piani della borghesia italiana, anche detto dallo stesso Boccia, questa cosa non può... Se non si torna indietro su queste scelte bisogna andare avanti, perché la politica che il governo italiano, al di là di chi si sieda destra, sinistra, giallo o verde, è il discorso di continuare a tagliare e far pagare la crisi ai lavoratori. Su questa cosa è imprescindibile, e su questo si sono giocate le ultime l'impasse di questi giorni di governo,
un impasse che tutto sommato ha trovato una sua soluzione, nel senso che è stato messo in piedi questo governo, appunto, a guida Conte, con Di Maio e Salvini come vice premier, ma soprattutto uno come ministro degli interni e l'altro come ministro del lavoro, ma anche come ministro dello sviluppo economico, due ministeri che sono stati accorpati mentre precedentemente erano divisi. E l'aspetto interessante è che evidentemente c'è stata una mediazione in questo senso, cioè è stata trovata una mediazione tra quelli che sono i progetti strategici delle frazioni dominanti di borghesia, cioè quelli che la stessa Confindustria che criticava il governo da un lato, e dall'altro lato quelle che sono invece quella che è stata la campagna elettorale indirizzata alla piccola media borghesia. In questo senso possiamo vedere come in questi giorni le dichiarazioni di Salvini sono state molto improntate sul discorso immigrazione. Quello che è molto probabile che avvenga è che nella sintesi tra gli interessi di Confindustria e gli interessi del nuovo governo, la sintesi sia quella che al nuovo governo gli venga data mano libera su tutti quegli aspetti politici, su tutti quegli aspetti che ne hanno fatto il perno della campagna elettorale, come il discorso immigrazione, ma che dall'altro lato venga meno a tutte quelle proposte lanciate in campagna elettorale, come l'abolizione della riforma Fornero o del Job Act, quindi lasciando intatte le riforme strutturali, ma dall'altro lato agendo su un piano di ricostruzione di quel filo ridare egemonia alla borghesia che con il PD palesemente aveva perso. Questa è probabilmente la sintesi che è stata trovata, cioè quella di un governo che porterà avanti le riforme strutturali richieste da Confindustria e dagli investitori internazionali, ma che dall'altro lato porti avanti invece le politiche tanto decantate all'interno della campagna elettorale contro gli immigrati, ma contro anche i diritti civili vari, dal discorso ricordiamo i Pax, ma anche sul i diritti delle donne, eccetera. Quindi un governo che si farà garante degli interessi strategici della borghesia imperialista e che dall'altro lato ridarà egemonia a questa stessa borghesia grazie alla mobilitazione reazionaria, passando dalle parole, dagli slogan ai fatti. Questa è un po' l'idea che ci siamo fatti.
Sì, infatti si sta già delineando, diciamo, un po' la linea di governo, tanto è vero che adesso non parlano più di abolizione o rimodernizzazione del Job Act, ma stanno un po' buttando fumo negli occhi parlando di questo reddito di cittadinanza, tanto è vero che anche Boccia ha tuonato dicendo i soldi da questo reddito di cittadinanza non li possiamo, dobbiamo tassare ultimamente i lavoratori, quindi un po' su questo...
Ah, su questo secondo me l'aspetto più interessante, leggendo il contratto di governo, era quello della riforma dei centri per l'impiego,
sì.
Che in realtà la riforma dei centri dell'impiego faceva parte del pacchetto decreti del Job Act, che poi non è mai stato attuato perché è caduto il governo Renzi.
Infatti.
E che quindi questa, adesso vedremo quella che sarà questa riforma dei centri per l'impiego, ma che è strettamente legata sia al Job Act ma anche alla proposta di reddito di cittadinanza, cioè riformare i centri per l'impiego. Ora si vedrà come, se cancellandoli e lasciando piena autonomia alle agenzie interinali che si accorperanno parte del lavoro burocratico dei centri per l'impiego, oppure spostando i centri per l'impiego sotto il controllo delle regioni, comunque con l'obiettivo di fondamentalmente legare sia il segno di disoccupazione, la NASPI, sia il reddito di cittadinanza all'accettazione o meno dei lavori che ti vengono proposti proprio da questi centri per l'impiego o dalle agenzie interinali. Così facendo, l'obiettivo che riusciranno a raggiungere è quello che tu, per avere il reddito di cittadinanza, sei costretto a dover accettare dei lavori di merda,
pagati
una miseria, quindi i salari di questi lavori di merda pagati una miseria diventeranno il nuovo livello dei salari generali, spingendo verso il basso i salari in generale. Questo un po'.
Sì. Quindi niente di nuovo sotto il sole, come tanti si aspettavano, visto le enormi voti che hanno preso 5 Stelle e Lega. Almeno come leggevamo prima anche il documento del collettivo Tazebao, qualsiasi via elettorale porta sempre a questa conclusione qua: non si fanno mai gli interessi dei lavoratori, dei proletari, ma gli unici interessi che si fanno sono quelli della classe dominante, come potremmo vedere nei telegiornali quello che è successo in questi giorni con il nuovo governo. E poi giustamente diciamo prima, si sta già un po' delineando le linee guida del nuovo governo, e fatto sta che amplierà un po' lo scontro, che aumenterà il razzismo all'interno della classe, cercano sempre più di dividere anche con questo discorso del reddito di cittadinanza tra lavoratori e disoccupati. Insomma, vediamo un po' quello che ci aspetta da mo a quando si stabilizzerà il governo.
Va bene, io adesso farei uno stacchetto e poi tornerei in studio. Possiamo partire con un po' di rassegna stampa, oppure provare a collegarci. Oggi dovremmo riuscire a essere in collegamento con una diplomata magistrale del territorio, che ha partecipato alla mobilitazione di fine maggio, allo sciopero di martedì scorso, se non ricordo male, per farci aggiornare sulla loro mobilitazione.
Siamo stufi, io tutte le notti, tutte le sere sogno che succeda la mattina qualcosa di grosso, magari anche la rivoluzione.
Ecco, siamo tornati in diretta, siamo in collegamento con Caterina. Ciao da tutti.
Ciao, ciao Daniele, ciao a tutti.
Come abbiamo preannunciato, tu sei una diplomata magistrale, quindi sei parte integrante della mobilitazione che sta cercando di bloccare il licenziamento di massa dentro la scuola pubblica. La settimana scorsa c'è stata l'ultimo momento di mobilitazione. Ti volevamo chiedere, insomma, com'è andata, qual è il clima, com'è la partecipazione, insomma.
Sì, infatti la settimana scorsa, esattamente martedì scorso, c'è stato un altro sciopero e siamo scesi a Roma. Ancora una volta numerosi, nonostante le difficoltà, nonostante fosse il quarto sciopero, due nell'arco di un mese, tra l'altro, e quindi con enormi difficoltà e dispendio di forze e non solo da parte di tutti gli insegnanti interessati. Però era opportuno scendere anche e considerato il fatto innanzitutto che non si è ancora ottenuta una risoluzione ad una questione così grave. E anche perché comunque dal 28 aprile scorso presso la sede del Ministero le ragazze del coordinamento dei diplomati magistrali sono in presidio con sciopero della fame e quindi sono diciamo le ragazze in prima linea. Era opportuno scendere perché comunque già in occasione dello sciopero precedente avevamo avuto degli incontri in Senato, degli incontri con tutte le forze politiche e quindi in una situazione di instabilità governativa era opportuno confrontarsi nuovamente. E noi ci siamo incontrati, se non sbaglio, verso la fine di febbraio, quando ancora veramente la situazione era molto molto incerta. Non che ad oggi abbiamo delle risposte assolutamente, però forse proprio facendoci sentire numerosi e con varie forme di tra virgolette pubblicità, abbiamo avuto modo proprio di incontrarci con tutte le forze politiche. E noi abbiamo fatto un secondo sciopero un terzo sciopero il 23 di marzo e poi il 3 maggio, che è stato quello in cui anche noi del Veneto siamo state ricevute in Senato da diverse forze politiche. E il giorno successivo io e la mia collega abbiamo incontrato la ex ministra dell'istruzione Fedeli, la quale proprio ha sottolineato la necessità di rapportarci, di confrontarci con tutte le forze politiche per poter arrivare ad ottenere una risoluzione che vada ad accontentare e a risolvere questa grave situazione ad ampio raggio. Noi abbiamo ovviamente seguito il consiglio e non ci siamo fermate, già avevamo iniziato questo percorso prima, non ci siamo assolutamente fermate e proprio perché troviamo da parte di tutte le parti politiche la volontà innanzitutto al confronto, e questa è una cosa positiva. Il riconoscere che la situazione è davvero grave, soprattutto andando adesso verso la fine dell'anno scolastico, ci si rende conto che se non si trova una soluzione in un tempo brevissimo, la scuola pubblica a settembre rischia veramente di non aprire.
Sì, perché poi quello che è stato l'input di questo licenziamento di massa poi non ha visto nemmeno dei decreti o comunque delle toppe che andassero a risolvere la mancanza di personale a settembre. Questo è anche un dato sul quale voi potete giocare con forza.
Sì, infatti non è stato fatto nessuna sorta di decreto d'urgenza dal governo precedente perché per vari motivi si attendeva il parere dell'Avvocatura dello Stato prima, poi è arrivato con tempi lunghi e senza avere una risposta ben chiara, definitiva, che potesse quantificare i numeri sia delle varie parti in questione, perché la necessità è quella di risolvere la situazione dei diplomati magistrali, che sono veramente, siamo in 55.000 persone in questa situazione, e ovviamente questo porterà, se non si risolve nell'arco di un tempo oramai brevissimo, perché siamo allo scadere dell'anno scolastico, se non si risolve in un tempo molto breve, veramente si rischia a settembre di non avere una continuità didattica, di non poter garantire l'apertura delle scuole in molte regioni italiane, non solo in Veneto, perché moltissime regioni italiane hanno le graduatorie, le famose graduatorie ad esaurimento, sono a zero, quindi significa che non ci sono persone, non ci sono più abilitati all'interno di queste graduatorie, ma questo non riguarda solo il Veneto, riguarda la Lombardia, riguarda la Toscana, riguarda moltissime altre regioni d'Italia, e quindi c'è la necessità di uno studio approfondito relativo a questo, e di preparare oramai un decreto d'urgenza, cosa che noi avevamo chiesto già al precedente governo, non è avvenuto. Ora si deve mettere in campo giustamente il nuovo governo e attuare dei disegni di legge o dei decreti che possano garantire innanzitutto la continuità per chi ha già il ruolo e per chi ha già superato l'anno di prova, con un decreto ovviamente da parte del dirigente scolastico, da parte dell'istituto, proprio del MIUR, e poi garantire la continuità didattica da settembre per tutti coloro i quali sono con contratto a tempo determinato all'interno delle graduatorie ad esaurimento.
Ti faccio una domanda, se siccome ne abbiamo già parlato durante la trasmissione, siete riusciti ad oggi a riuscire a collegare, vi siete collegate con la mobilitazione di altri settori della scuola? Cioè, nel senso che il vostro problema è un problema legato alla precarietà in generale dentro la scuola pubblica, mi chiedevo se nella prosecuzione della mobilitazione e della lotta siete riusciti a interfacciarvi anche con gli altri spezzoni di precariato dentro la scuola pubblica.
Sì, c'è stata un'apertura anche in questo senso. Se inizialmente io credo che qualcuno super parte abbia in qualche modo creato delle fazioni opposte, inesistenti in realtà, perché non si può parlare di diplomati magistrali contro laureati di scienze della formazione primaria, per esempio, i quali, se consideriamo i laureati in scienze della formazione primaria vecchio ordinamento, tengo a sottolineare, vantano i nostri stessi diritti. Questi però sono in un numero veramente inferiore e vantano proprio il diritto, essendo una laurea abilitante, vantano il diritto di essere inseriti nelle medesime graduatorie ad esaurimento, e quindi secondo il nostro punto di vista e confrontandoci con parecchi di loro, io tra l'altro appartengo ad entrambe le categorie, è opportuno che si uniscano alla lotta, e quindi c'è stata una sorta di chiarimento. Non si può parlare ovviamente della laurea in scienze della formazione primaria al nuovo ordinamento, perché quella segue un canale diverso, un canale che è stato indicato sin dalla formazione, sin da quando questa nuova laurea è stata introdotta nel sistema universitario. Poi c'è il problema dei pass, coloro i quali hanno comunque ottenuto un'abilitazione e vantano anche loro il medesimo diritto di essere inseriti all'interno delle graduatorie di esaurimento. Ovviamente non spetta a noi a seconda del titolo abilitante che abbiamo, decidere come, come deve avvenire l'inserimento, come deve avvenire il percorso per accedere al ruolo. Devono essere le forze politiche, i tecnici del Ministero a formulare un adeguato percorso che non vada assolutamente a ledere i diritti e le priorità date dal servizio, date dai titoli che ognuno di noi ha ottenuto in decenni di insegnamento all'interno della scuola primaria. Quindi da questo punto di vista sicuramente c'è stato un chiarimento, proprio perché non è stata assolutamente volontà delle singole parti creare i dissidi iniziali. Secondo il mio punto di vista mancava la conoscenza e mancava la chiarezza su quanto ci è accaduto improvvisamente. Nessuno si aspettava questo, ovviamente.
Probabilmente mancava anche una visione generale di quello che è attualmente la scuola pubblica, martoriata da tantissime riforme in brevissimo tempo, che tutto hanno fatto tranne sbrogliare la matassa. Per ultima la buona scuola, ma anche le riforme precedenti sono andate a creare queste sacche di precariato o sacche di lavoratori che per entrare dentro il mondo della formazione avevano titoli, metodi di ingresso diversi, e che poi oggi diciamo il primo gruppo che ne paga le conseguenze siete voi, ma domani molto probabilmente possono essere altri. Quindi forse mancava anche inizialmente una visione più generale del problema.
Sì, mancava sicuramente la consapevolezza dei quantitativi e dei numeri, sicuramente questa. Nel corso dei decenni precedenti, si parla dalla fine dal 1980, se vogliamo addirittura, fino appunto al 2015 con la buona scuola, sono state messe varie toppe per arginare il problema del precariato all'interno della scuola, che ovviamente in alcune regioni è maggiormente sentito, in altre invece non si avverte questo problema. Ma queste toppe non hanno assolutamente risolto la questione, hanno portato anzi all'aggravarsi della situazione, che è esplosa come una bolla di sapone con la legge 107 del 2015, la quale poi ha un elemento gravissimo all'interno, che è il comma relativo ai 36 mesi, l'interpretazione che è stata data appunto a questo comma, secondo cui non si possono reiterare i contratti a tempo determinato, anche non continuativi, oltre i 36 mesi. E questa è una cosa gravissima, perché significa che qualora venisse applicata la sentenza della durata plenaria, quasi tutti, credo, i 55.000 insegnanti sono costretti a non entrare più all'interno della scuola pubblica.
Certo.
Perché tutti comunque lavoriamo da almeno 10, 15, se non 20 anni, e comunque partendo questa normativa essendo efficace dal 1 settembre 2016, significherebbe avere un altro anno lavorativo, un anno e mezzo lavorativo, non di più. Questa va assolutamente non a favore del precariato, anzi forse c'è stata una cattiva interpretazione, se vogliamo dire, ed è comunque confrontandoci con le forze politiche che attualmente stanno lavorando, veramente c'è la volontà di sanare questa cosa.
Ti faccio un'ultima domanda: le prossime mobilitazioni, i prossimi appuntamenti, che scadenze vi siete dati?
Allora, lo sciopero e la mobilitazione della settimana scorsa è stata molto forte, anche se purtroppo ha sempre poca luce, diciamo, nelle televisioni a livello nazionale, però è stata molto forte e secondo il mio punto di vista ha avuto un valore importantissimo. E da lì bisogna sottolineare il fatto che le ragazze dei rappresentanti, se vogliamo così chiamarle, del coordinamento dei diplomati magistrali sono tuttora in presidio davanti al MIUR e il presidio continuerà fino a che non si avrà una risposta concreta da parte del governo. E quindi tutti i giorni loro sono là. E al termine delle attività didattiche, compatibilmente con gli impegni di ognuna di noi, abbiamo accordato che scenderemo a Roma proprio fino a quando non avremo una risposta chiara, precisa a quanto chiediamo. E l'importante è assolutamente non abbassare l'attenzione dopo il 9 giugno, perché noi fortunatamente, parlo delle zone in cui lavoro io, lavorano le mie colleghe, abbiamo la fortuna di avere dei genitori, delle colleghe meravigliosi che ci sostengono, ci danno forza tantissima e sono sempre informati e attivi sull'argomento. Però è importantissimo mantenere l'attenzione anche dal 10 giugno in avanti, quando i bambini non saranno più dentro alle classi, però poi ci ritorneranno a settembre.
Sì, perché quello immagino sarà anche il momento più debole anche per voi, proprio perché non siete nelle classi.
Esatto, non essendo dentro alle classi ovviamente sembra il problema non esista, in realtà è lì che bisogna continuare a mantenere alta l'attenzione e ripeto, noi scenderemo a Roma a dar forza alle ragazze che sono in presidio dal 28 aprile, quindi oltre un mese. E si turnano e quindi è importante esserci e continuare a prestare molta attenzione alla cosa.
Ok, noi ti ringraziamo, ci sentiremo sicuramente anche dopo il 9 giugno per dare anche il nostro contributo e cercare di non far calare l'attenzione su questa importantissima mobilitazione. Vi facciamo tutti i nostri auguri.
Se mi permetti solo una cosa,
sì, certo.
Vorrei approfittare di questa occasione per ringraziare davvero tantissimo i genitori e i colleghi e tutte le forze politiche locali che ci hanno sostenuto e continuano a farlo. Ci tengo davvero tanto.
Ok.
Va bene, grazie Daniele.
Grazie a te, ciao.
Ciao Daniele, grazie, ciao.
Rispetti buru guide dei paesi lontani, se non ti scerri mai de due de castaieni, dai più valore alla cultura che tieni. Siamo salentini dell'umuno cittadini, radicati all'ime sapi gulli greci e bizantini, uniti in certo stile o c'è gulli giamaicani, dimmi di de due.
Non te scerri mai delle radici catieni, rispetti pure dei paesi lontani. Se non te scerri mai delle due te caieni, dai più valore alla cultura catieni. Siamo talentini dell'umuno cittadini, radicati all'immersavi, culli greci e bizantini, uniti in trasso stile oce, culli giamaicani. Dimmi te le due te casta pieni.
Yo, è il mio dello talento e quando un po' non parlo dialetto, yeah. E non vede filo no, che l'italiano non lo saggio. Casa mi metto con rifletto, parlo lo giamaicano scinto, perché l'importante è questa in un poco. Tutto, anche se di tutto abbiate me la butto, ma se una cosa mi interessa sono capace pure mai visto, se devi tu che io faccio mi metto dal faccio c'è posto, perché tu per essere io che decido del mio stesso, che la vera cultura è questa è vivere dubbi e si testo, ma sempre senti che la vita è dura e meglio stai amare pure quando te pare che è impossibile.
Me la difendo, la tengo uscita con l'ugore, la cultura mia rappresenta quello che è stato il cavenire in questo mondo, la produzione è più il valore, ci parla diverse, di diverse di colore, te ne le hanno tutto pure la voglia di amare, così che tanta gente faccio modo stare a gire, te ne le hanno tutto pure le ricche per sentire, ci chiede d'aiuto per i torti che sta a subire, che l'hanno pure la terra del tutta li vieti. Se cattano tutto qui gioca cui dieci tieni. Ne dispiace per tutto qui gioca ne stagliati. Ma stiamo ancora qua e qua non ne li mu masciuti.
Chiaro, moi, moi, moi.
Se non te c'è rimane le radici catieni.
Sì.
Rispetti pure un dei paesi lontani. Se non te c'è rimane le due dei cagieni. Dai più valore alla cultura catieni. Si musa lentini del mondo cittadini. Radicati agli messavi con gli greci e bizantini. Uniti in questo stile oce con gli giamaicani. Dimmi delle due dei castapieni.
Il rio della terra d'un c'è sempre lo sole. La gente cerca un'ombra che la potte pescare. A questa scritto sulle pece già tu capire. Su parole antiche perciò l'uomo non può cangiare.
No, no.
Memoria de cultura e vede qui stu caole. Ricorda c'è successo così puoi capire. Tu boia dentro vittima pure dopo mensura. Ma la vittima dentro boia se non te ne cultura. Su ste radici noi stiamo ben radicati. Mi fanno amare popoli mai conosciuti. Mi scorta de cimentità l'odio e la guerra. Ma de sti criminali la capo mia non se scelta.
E ti difendila quando vuoi difendila. È la terra tua amala e difendila. Senti me difendila quando vuoi difendila. È la terra tua amala e difendila. Le sciole specula e corrompe difendila. Le sciole sfrutta l'ignoranza difendila. Le sciole svende la tenoscia difendila. Le sinubole crisca ancora difendila. Pesci non tene più speranza difendila. Pesci è rimasto senza forza difendila. Pesci non pote manci guide difendila. Pesci non te pote esecutare difendila.
Se non te scegli mai delle radici catieni. Rispetti pure quindi dei paesi lontani. Se non te scegli mai delle due dei cagieni. Dai tu valora la cultura catieni. Siamo salentini del mondo cittadini. Radicati agli messavi con gli greci e bizantini. Uniti tra su stile oce con gli giamaicani. Dimmi che le due dei castapieni.
Egno dello Salento e quando può non vado dialetto. E non vede filo per c'è no. Che l'italiano non lo saccio. Case buone non mi ricordo due parole del volo africano. C'è su genno lo riso con lo pisce. Case mangia con le mano. E mo non mi occupa vuol dire che non ne posso fare a meno. E manghi de manghi de vuol dire siamo moi siamo. A due te cavo e basta che rispetto portamo. E che ne facciamo rispettare per qui ti casimo. Che la vera cultura e cui sai ridere. La realtà per cui tu caete sia che è facile che è difficile. La vera cultura e cui sai capire. Ci tiene veramente per segno uccidete lui.
La difendimo, stinte forte con l'ugore. Chi sta la poesia che aggresta terra con l'amore. Qui c'è camuti, tenendo un modo di sentire. Grazie a ci la porta in giro, ci acqua e la può assaggiare.
Per rio della terra d'un c'è sempre lo sole. Alla gente che arriva ci pensa sempre lo mare. A qua sta scritto sulle pece c'è giù capire. C'è su tutte le spiego perché non sta
sempre. E dopo l'intervista con una diplomata magistrale che ci ha portato i vari aggiornamenti su quel fronte di lotta, torniamo con un po' di rassegna stampa.
E saluto gli ascoltatori, io sono arrivato leggermente dopo l'inizio della trasmissione con la rassegna stampa, appunto come ogni nostro appuntamento con la trasmissione del picchetto di notizie che giungono dalle varie parti d'Italia. Chiaramente questa sera abbiamo scelto di partire con la vicenda del giovane maliano ammazzato proprio fucilato proprio appunto perché si rivoltava contro le condizioni di sfruttamento disumano ormai proprio a livello schiavismo puro, quindi appunto diciamo nella tendopoli di San Ferdinando in condizioni disumane, sfruttati nei campi per pochi spiccioli. Questo che magari Salvini omette sempre di dire, non abbiamo ancora sentito io dire una parola a parte quella delle ruspe. E quindi appunto fuori dal ghetto la rabbia degli schiavi scende in piazza. Soumaila, uno di noi. È la protesta dei migranti della piana di Gioia Tauro, le accuse dopo l'omicidio del bracciante maliano, ucciso a fucilate. San Ferdinando, Reggio Calabria. A campo di San Ferdinando la notte di domenica è stata di mestizia e rabbia. I maliani volevano sfogare la loro inquietudine. Hanno acceso qualche copertone e diretto qualche estemporanea barricata di cartone, nulla di più. Quanto basta, tuttavia, per allertare il Viminale che di notte è cinto alla tendopoli di un spropositato plotone di militari. Si temevano tumulti, nulla di più esagerato. La giornata di ieri è stata quella del ricordo e della lotta. Uno sciopero dei braccianti indetto dall'USB e a seguire un'assemblea che si è poi trasformata in un pacifico corteo direzione municipio. Il dolce viso di Soumaila Sacco restava impresso nei tanti cartelli che i suoi amici hanno impugnato nel lungo percorso di 5 km che dalla zona industriale porta nel centro del paese, San Calogero. Il luogo dell'agguato, invece, sta altrove, lontano 20 km, un'ora di cammino in un'altra provincia, Vibo Valentia. All'ex fornace, la Tranquilla, la fabbrica dismessa, abbandonata e posta sotto sequestro perché è divenuta sede di stoccaggio di tonnellate di rifiuti tossici, Somaile Sacco era andato insieme ad altri due braccianti per prendere un po' di lamiere. Servivano per costruire una baracca nella favela di San Ferdinando, non per lui ma per un altro raccoglitore maliano. Era anche questo Somaile, un generoso che aiutava tutti. In prima linea nelle mobilitazioni era la testa del corteo per Becky Moses, la nigeriana arsa viva nel tragico rogo di qualche mese fa. A queste latitudini, ormai le tragedie sono rituali, a cadenza continua ci sono stati morti per assediamento, per denutrizione e per incendi dolosi, ora per fucilate con armi da caccia grossa, di quelle usate per ammazzare i cinghiali, probabilmente per malo delle endrine. Somaila, 29 anni, è stato freddato in pieno giorno nella campagna vibonese davanti a quella fabbrica maledetta. E così Somaila sarà nei prossimi giorni rimpatriato, ma in una bara, destinazione Bamako, ad attendere la salma una bimba di 5 anni e una compagna di 30. Poteva essere una strage, solo per caso, non ci hanno rimesso la vita, ma i deri drame e Madofone e Fofana. E non ci vengano a dire che, come qualcuno ha provato a fare, che si è trattato di un furto, visto che si tratta di un luogo abbandonato. È stato un agguato premeditato e xenofobo, dice Giuseppe Tiano, del movimento antirazzista della Piana. Gli inquirenti non formano un'ipotesi precisa, ma le indiscrezioni portano alla criminalità organizzata, per cui Somaila potrebbe aver pagato un'invasione di campo. Il procuratore di Vibo, Bruno Giordano, da poco a capo degli inquirenti vibonesi, prima era a Paola e istruì la pratica sulla nave di veleni, conferma. In zona avevamo ricevuto diverse segnalazioni, più di qualcuno era infastidito dalla presenza dei migranti. D'altronde, meno di un anno fa, i carabinieri gioiesi avevano arrestato quattro ragazze per una lunga serie di aggressioni. Di sera andavano a caccia di neri, salivano su una Fiat Punto e iniziavano la ronda con i bastoni sotto i sedili, stavolta la macchina è un'alfetta, non ci sono bastoni ma una lupara. Ieri la reazione dei migranti è stata ferma, non era un terrorista, non era un criminale, non aveva armi e gli hanno sparato alla testa come una bestia, dice Idris, ivoriano di 40 anni, amico della vittima. I ragazzi in corteo sono tutti regolari ma vivono in condizioni di lavoro irregolare schiavistico. Come braccianti, secondo il contratto nazionale di lavoro, avrebbero diritto a un alloggio. I più sono invece costretti a vivere nelle tendopoli, rinata come una brutta fenice dalle ceneri del vecchio insediamento andato a fuoco. Bisognerebbe le case sfitte a questi lavoratori, si infervora Maria Francesca D'Agostino, professoressa all'Unica ed esperta di migrazione, e invece proliferano i megacampi. Il sindaco ci ha avvertito che nei prossimi mesi sgombereranno la tendopoli, ma cosa ne sa di tutti questi lavoratori quando in autunno torneranno per la raccolta delle arance? Le istituzioni procedono in ordine sparso, è tutto improvvisato, dopo la morte di Becky non è cambiato nulla. I braccianti sono costretti a restare perché in attesa del rinnovo della questura di Gioia e sono domiciliati qui a San Ferdinando. Altri sono in attesa di ricorrere contro i dinieghi delle commissioni, ma c'è anche una responsabilità politica, non solo del Viminale. Grave è il comportamento della Regione Calabria del Presidente Oliverio, che avrebbe piena competenza ad attuare politiche di inclusione e invece non fanno nulla. Avrebbero fondi comunitari da investire, ma preferiscono le passerelle per l'inaugurazione delle tendopoli. Somaila vive proprio nel nuovo campo, la soluzione temporanea in attesa di dare il via ai progetti di accoglienza diffusa che non si sono mai visti. Il corteo non è imponente perché non è alta stagione. La manodopera bracciantile, in perenne transumanza nelle campagne meridionali, ora si è spostata nel Foggiano e nell'Agro Nocerino. Ci hanno comunicato che in Puglia 2000 raccoglitori hanno incrociato le braccia in onore di Somaila. Lo sciopero è riuscito, grida al microfono Abul Kabar Somaulo, il leader dei braccianti. La rabbia è contro i giornalisti e organi istituzionali che avevano derubricato il fatto a furtarello di lamiere, quasi che se la fossero andata a cercare. Chi tocca uno tocca tutti, non mai più schiavi urlano in corteo, c'è chi porta un mazzo di fiori rossi, chi un drappo bianco in segno di lutto. Sono quasi tutti ragazzi giovani, sotto i 40 anni. Alcuni indossano magliette di squadre di calcio, un melting pot che trasuda angoscia e disperazione. Questi lavoratori sono trattati in condizioni disumane, contro le regole, consolari da fame. Le istituzioni proteggono questo sistema, spiega Guido Lutrario dell'esecutivo nazionale USB. Queste persone non sono illegali, piuttosto sono vittime di illegalità. E quanto andrà a reclamare una delegazione ricevuta dal questore di Reggio Calabria, al termine del primo pomeriggio, il corteo si scioglie, i migranti defluiscono e ritornano nel campo, la pacchia è finita, ma per il ministro Salvini, dicono mentre vanno via.
Questa purtroppo la notizia che appunto ci è arrivato l'altro giorno di un bracciante che è stato assassinato a freddo.
Assolutamente.
Non a caso un bracciante sindacalizzato che partecipava alle mobilitazioni e alle lotte e che è stato ucciso dal padronato. È assurdo che cerchino di farlo passare come una questione di malavita o una questione legata ai furtarelli, quando questo è un omicidio di classe. Un padrone che ammazza un bracciante perché è evidentemente scomodo, perché era un problema. Ed è da questa consapevolezza che dobbiamo partire oggi come lavoratori, che i padroni, più noi siamo deboli e non riusciamo a imporre dei rapporti di forza, prendono terreno, che poi tu, un lavoratore sia bianco, nero, poco importa, quello che importa a un padrone è quanto frutta in termini economici.
Assolutamente, quindi praticamente la vita di questo ragazzo valeva poco o nulla, anzi anche era odiato, perché comunque combatteva questo schiavismo diffuso agli occhi di tutti, perché non è mica che i campi siano nascosti, cose che non si vedono, sono alla luce del sole.
Anche le baraccopoli.
Anche le baraccopoli.
Dove gira la prostituzione.
Dove tutti sanno, ma chiaramente nessuno
interviene perché,
perché fa comodo così.
Ci sono anche tanti interessi dietro.
Assolutamente, perché è un po' la stessa storia che si ripete quando c'erano i migranti italiani che andavano nel primo dopoguerra nei paesi come la Francia, sì, nei paesi come la Francia, dove venivano sfruttati per la mancanza, appunto, di mano, loro avevano bisogno di lavorare e il lavoro in Francia c'era a causa della Grande Guerra, e praticamente venivano trattati come schiavi e buona parte della loro paga se la riprendeva il padrone.
Quello che avviene tutt'oggi nelle campagne del meridione.
Quindi,
con questa notizia chiudiamo la puntata di oggi, 5 giugno, del Picchetto. Salutiamo tutti gli ascoltatori e ci sentiamo a martedì prossimo.
Infatti, buona serata a tutti.
Incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Avevo una porta a metà dove i guardioni controllavano quando tu andavi al cesso, di sotto e di sopra. Guardate la dignità dell'uomo, si tornerà così.
Vengono 2 mesi nelle linee, nelle catene di montaggio, negli altiforni, facciamo un po' per uno. Magari le cose può darsi che cambiano in Italia, magari i politici si mettono in testa che forse ci sono davvero dei lavori che è impossibile non andare a pisciare, non andare a mangiare e avere 4 lire da fare.